Riunione di insegnamento del 24 aprile 1976.
Sia con noi e con tutti gli uomini. L'affermazione che ciò che c'è da conoscere è già stato detto, al massimo può essere accettata solo come dogma di fede di una religione suicida. Ognuno senza difficoltà è disposto a credere che quanto l'uomo conosce è una piccola parte del conoscibile ed una parte ancora più piccola della realtà. Siccome nessuno saprà mai quanto resta da conoscere, ogni uomo del presente e del futuro, senza fare atti di fede, può ammettere che la realtà comprende più di quanto si conosce, più di ciò che si può osservare, più di quello che appare. Questo è quanto basta per rendere legittima ogni opinione della quale non sia stato dimostrato il contrario. Ed è pensando a questo che costantemente vi richiamiamo, figli, alla tolleranza nei confronti delle opinioni degli altri. Vi richiamiamo alla duttilità. Vi incitiamo ad ascoltare per comprendere ciò che gli altri intendono significare. Vedete, ogni uomo veramente degno di essere uomo deve portare avanti le sue opinioni onestamente, vivere per esse, non rinunciare per interessi in qualche modo contrastanti. Deve in tutta onestà far conoscere il suo pensiero, si è richiesto, ma non rinunciarvi. E quando sul terreno delle dimostrazioni si scontrano gli interessi, allora deve saper riconoscere chi parla in buona fede e chi invece non ha questa buona fede. Molte volte abbiamo detto, ed ancora volentieri lo ripetiamo, che non è tanto importante morire per una idea quanto vivere per essa. Così voi, che qua siete riuniti ad ascoltare la nostra voce, tenete sempre presente quanto vi dico. Non rinunciate a ciò che credete. Siate sempre disposti ad ascoltare il pensiero degli altri e anche ad abbandonare ciò che fino a ieri è stato per voi sostegno della vostra esistenza, quando qualcosa di nuovo entra nella vostra comprensione, ma non rinunciate per un interesse materiale. Rinunciate perché avete compreso di più, questo sì. E siate, ripeto, convinti che tanto c'è da sapere, senza cristallizzare il vostro pensiero in ciò che sapete. Molte volte scopro il pensiero di voi che qua ci ascoltate e che in una riflessione interiore osservate di non riuscire a seguirci fino in fondo in ciò che vogliamo significare. Ebbene, figli, può sembrare una esagerazione, ma io vi assicuro che quanto voi udite, anche se non è completamente afferrato, rimane trascritto in voi. E dal momento opportuno, il concetto di quelle parole non hanno saputo mostrare i vostri occhi e dei vostri orecchi, risulterà lucido alla vostra consapevolezza. Vi abbraccio e vi lascio momentaneamente.
Amici cari, io sono la guida fisica del vostro mondo. Vi prego di stare concentrati. Alfa Hido, prendi la tua mano. Cerca di inquadrare
quadrato.
Attendi. Mi dici tu?
Sì, non è ancora devi attendere. Thank you.
sempre pronto.
È mandata per una vivente che si chiama Clara.
Sì.
Clara. C'è qua?
Sì.
Vieni qua da me. Vedi. Facciamo questi fenomeni, ma si dissolve istantaneamente.
Io una forte l'esità delle mani si può avere ancora.
Adesso?
Sì.
Vi prego di stare molto concentrati.
Sì.
Adesso niente luce però.
No.
Perché occorre della forza naturalmente. E quindi voi dovete capire che bisogna aiutare lo strumento, è vero? Mi raccomando a voi, silenzio e pazienza. Vedi questa luminosità
sì.
Sopra,
sì.
Ectoplasmatica, ma si dissolve.
Idiotroma.
Sì.
Una materializzazione non è possibile.
Se il nostro scopo fossero i fenomeni fisici, con l'esercizio certamente, abbiamo un'altra missione da compiere. Adesso devo recuperare le forze per lo strumento. Avete alcuna domanda? Allora continuerò il mio discorso. Dunque, bella maniera, direte voi, di iniziare con un dunque. Ma ripeto che ciò che sto dicendo non è che il seguito di altre conversazioni. Noi ci siamo interessati di diversi quesiti importanti della filosofia. Quale, per menzionare alcuni di quelli che ci hanno interessato, realtà ed apparenza di venire ed essere? Ebbene, fra questi occupa un posto preminente il monismo, pluralismo. Può sembrare che questo dilemma sia da relegare fra le inutili esercitazioni accademiche, e questo forse può essere in parte vero, ma se dalla soluzione del quesito ne risultasse prima di tutto una maggior comprensione della realtà in cui ciascuno vive e poi in che direzione muoversi per vivere armoniosamente con questa realtà, non c'è dubbio che un simile approfondimento tornerebbe utile. Perché, vedete, se il cosmo è oggettivamente composto da una pluralità di mondi e di esseri, allora la partecipazione ai problemi altrui è una questione di semplice solidarietà umana o spirituale. Ma se il tutto esistente è una realtà del tipo di quello concepito dal monismo spiritualistico, allora l'amore al prossimo è qualcosa di più di un semplice precetto, anche se in ogni caso sempre da seguire. Il campo ove è focalizzata l'attenzione, onde pervenire alla conoscenza, voi sapete che è diverso fra cultura orientale e cultura occidentale. I due criteri seguiti ricalcano né più né meno lo schema io-non-io disegnato dalla mente. L'io è il soggetto della conoscenza, il non io l'oggetto. L'attenzione della cultura occidentale
è concentrata principalmente alla ricerca dell'oggettività. Infatti ciò che si può analizzare, esaminare scientificamente è il non io. Mentre gli orientali polarizzano la loro analisi sul mondo interiore del soggetto. I criteri, essendo seguiti l'uno con l'esclusione dell'altro, non hanno portato ad una visione d'insieme di quel poco della realtà che l'uomo può cogliere, conducendo gli orientali a poco conoscere del mondo esterno all'io e gli occidentali, fino a pochi anni fa, il figlio Roberto, nuovo ospite, me lo consentirà, a poco sapere del mondo interiore del soggetto. Tutto questo naturalmente dando per esatta la suddivisione della realtà operata dalla mente secondo il criterio io-non-io. Intendo dire che la mente lavora partendo da un postulato dualistico, nel senso che dà come dimostrata a priori ed oggettiva la dualità. Ma in effetti il dualismo io-non-io è strutturale nella realtà oppure deriva unicamente da una percezione limitata e inesatta di essa? Crediamo di avere risposto a questa domanda parlando dell'io. In ogni caso torneremo su questo argomento con delle considerazioni ad una prossima occasione. Ricordo solo brevemente che per noi l'essere non è un io che sente, ma è un insieme di sentire. Perché e quindi il senso dell'io risulta dal punto d'incontro di due coordinate. La scissa, che sarebbe il senso di separatività proprio del sentire del livello umano, l'io spaziale potremmo chiamarlo, e l'ordinata, che sarebbe la memoria, ciò che crea la continuità dell'io nel tempo, e quindi potremmo chiamarlo l'io storico o temporale. Ma in ogni caso la pluralità comprende ogni dualità. Perciò, risolvendo il dilemma monismo-pluralismo, ne consegue logicamente una risposta a livello generale di principio valida anche per il dualismo io-non-io. Ma come per venire a capo di questo dilemma? Non abbiamo la pretesa di risolverlo in senso assoluto. La soluzione radicale sta in campi per ora a voi inaccessibili. Tuttavia, intanto, abbiamo dato una risposta che sul piano logico e filosofico in breve suona così. Se si ammette una pluralità oggettiva, allora esiste un tempo oggettivo, uno spazio vuoto, non un Dio ma più dei, ciascuno dei quali privo dei caratteri di assolutezza, eternità, infinità, immutabilità, eccetera, eccetera, possibili se esiste oggettivamente solo l'unità. Ma oltre a questo, se si osservano certe manifestazioni, chiamiamole naturali, che hanno un carattere indubbiamente unitario, si rileva come l'unità risulti dalla confluenza di molteplicità, sicché si può ragionevolmente credere che ciò che a noi appare molteplice confluisca nell'unità. Per esempio, la consapevolezza che ha un carattere così unitario risulta l'insieme di tanti piccoli atti istintivi della mente così diversi che potrebbero essere prodotti da tante menti diverse da quella consapevole, cosa che non è. E questa consapevolezza non è l'insieme di tante piccole consapevolezze, ma ha un carattere a sé, tanto che certe sensazioni dolorose, ben localizzabili, sono localizzate solo di riflesso. Intendo dire che se per esempio una parte del suo corpo soffre, l'uomo prima avverte un senso generale di malessere. È lui come unità che soffre, ed una frazione di secondo dopo localizza la parte sofferente. Ancora, se voi chiudete alternativamente prima un occhio e poi l'altro, vi rendete conto come ciascun occhio percepisca un'immagine diversa, così diversa che se le due immagini fossero fotografate, le fotografie non sarebbero assolutamente sovrapponibili. Non solo, ma l'insieme delle due immagini è una immagine ancora diversa, una immagine che ha una profondità. Ebbene, se si analizza questo processo, ci si rende conto delle modalità secondo cui si svolge. Voi sapete, meglio di me, che il vedere non è un processo tanto degli occhi quanto della mente. Una immagine in sé è un insieme di macchie di colore, di chiari, scuri, di luce, d'ombra, di forme. È la mente che analizza quelle macchie colorate e la trasforma in visione consapevole. Io non so se vi è mai capitato di osservare un oggetto in scarse condizioni di visibilità e di non riuscire a capire che cosa sia quell'oggetto. Ebbene, quando la vostra mente ha indovinato che cosa è quell'oggetto, anche la visione pare più nitida, sembra cioè che siano migliorate le condizioni di visibilità, cosa che non è accaduta. Allora, tornando alle nostre due immagini monoculari, è chiaro che la mente esegue per ciascuna di esse una distinta elaborazione, altrimenti non si avrebbero due immagini, ma si avrebbe un duplice insieme di macchie di colore. È come, cioè, se ciascun occhio avesse una sua mente. Non solo. Ma siccome la visione simultanea è una immagine che con caratteristiche che vanno oltre la somma delle caratteristiche delle due immagini, è chiaro che la mente, con una terza attività, fonde le due immagini precedentemente elaborate e le trasforma in una visione tridimensionale. Ora, questa fusione non avviene per una realtà strutturale del corpo dell'uomo, avviene per un processo mentale. Vi è dunque una azione unificatrice della mente, una sintesi percettiva che rende possibile il carattere unitario della consapevolezza. Aggiungo che perché questa fusione possa avvenire è indispensabile una condizione, la simultaneità della percezione. Vedrò di spiegarmi brevemente con un esempio, con un altro esempio, un processo analogo al vedere, processo dell'udire. Voi sapete che la percezione simultanea di un rumore da parte dei due orecchi, fra l'altro, indica il punto spaziale di provenienza del suono. Se la percezione non è simultanea, si ha un effetto eco con perdita della possibilità di individuazione del punto spaziale di provenienza, sicché la simultaneità della percezione dà alla mente una consapevolezza che va oltre la somma delle informazioni ricevute. Tutto questo è possibile perché la mente è una, nonostante svolga funzioni così diverse che potrebbero essere prodotti di altrettante menti indipendenti consegnate per la sintesi finale alla mente consapevole. Come si suol dire, la mente svolge più parti in commedia, crea più personaggi, ma è e resta una. Direte voi, cosa c'entra questo discorso? Ebbene, c'entra. Ho cercato di porre in evidenza tre punti salienti, e cioè che nella sequenzialità appare diverso e molteplice ciò che in realtà è uno, che nella simultaneità v'è fusione, che nella fusione v'è trascendenza. Invero, nella sequenza temporale, dove non esiste alcuna reale contemporaneità, gli uomini appaiono diversi e divisi. Si può dire che la molteplicità si mostra in senso orizzontale e verticale. Nella successione dei sentire, nel tempo del mondo degli individui, come lo abbiamo chiamato, sentire analoghi sono contemporanei e per questa simultaneità si fondono. Nel non tempo, nell'assoluta simultaneità, tutto è comunione, fusione, unità, trascendenza dalla molteplicità. Che ciò sia vero, la stessa logica lo conferma. Infatti, se la realtà fosse costituita in senso pluralistico, per esempio alla maniera delle monadi di Leibniz, impossibile sarebbe una coerenza. Tant'è vero che lo stesso Leibniz, per spiegare l'armoniosa convivenza delle monadi, ricorre al concetto dell'armonia prestabilita. La verità è che la molteplicità è un'apparenza. Soggetto ed oggetto sono un'unica cosa, la stessa esistenza a ciò che percepisce e ciò che è percepito. tutti i mistici di tutti i tempi e di tutte le religioni, con le loro visioni estatiche hanno colto l'unità materiale e spirituale dell'esistente, e se la nostra testimonianza può avere valore, noi pure lo confermiamo ed aggiungiamo. Come i singoli atti del processo della consapevolezza sembrano prodotti di altrettante menti indipendenti da quella consapevole, mentre in effetti sono funzioni diverse di una stessa mente, così i sentire relativi non sono che virtuali frazioni dell'unico sentire che li sovrasta ed abbraccia tutti per il principio della trascendenza. E come la simultaneità di distinte percezioni sensorie pone la mente in grado di superare la somma delle informazioni ricevute, così sentire contemporanei si fondono e sfociano in un sentire che li trascende, e così via. Ma come la consapevolezza della mente nella simultaneità della percezione va oltre la somma delle informazioni ricevute in forza della sua natura unitaria, così la trascendenza di Dio rispetto ai sentire relativi deriva dal suo essere uno ed eterno presente. E come i singoli atti del processo della consapevolezza risultano riassorbiti dalla sintesi finale, così noi in realtà siamo un solo corpo, un solo spirito, un solo essere, al di là di ogni apparenza. Se non riuscite a capire questo, tutto quello che avete udito dai maestri, dai profeti, dagli spiriti, dai filosofi più illuminati, non è che una miscellanea priva di costrutto, di senso logico. Pace a voi.
Salve fratello caro, salve. Il progresso porta con i vantaggi nuovi problemi. Ciò che si costruisce per rendere comoda la vita dell'uomo spesso si rivela fonte di scomodità. Ciò che si fa per renderlo indipendente non di rado lo fa schiavo. Ciò che si fa per facilitare la sua esistenza lo rende sempre più scontento. Il Buddha disse: tutti i tormenti dell'anima umana traggono origine dal timore e dal desiderio. Io vedo come la tua serenità venga distrutta dalle tue ansie e dalle tue brame. Tu temi anche ciò che non è certo, Ma questo non è saggio. Tutto potrebbe accaderti. Ed allora, pensando a questa probabilità, vuoi rendere la tua vita un solo timore? Chi non teme è libero. Pensa a quante cose ti rendono servo e a come sarebbe importante per te poter usufruire di tutta la libertà di cui potresti disporre. La vera libertà non sta nel a poter appagare tutti i desideri, ma sta nel sottrarsi ad ogni influenza, prima fra tutte la coercizione esercitata dal tuo desiderio. Devi essere così libero e forte da poter disporre di te stesso in ogni momento. L'uomo forte, il più potente, è colui che sa comandare a sé medesimo. Puoi gloriarti di comandare gli altri se non sai comandare a te stesso. Devi essere forte per servire. Nell'autocontrollo genererai l'ordine e nell'ordine interiore la tua liberazione. Sempre la libertà si fonda sull'ordine, ma l'ordine non può essere imposto. Chi affermasse il contrario in sostanza direbbe che la libertà si fonda sulla coercizione, sarebbe in contraddizione con se medesimo. La libertà dai tuoi desideri non la puoi raggiungere violentando te stesso, reprimendo le tue brame, ma generando in te quell'ordine che risulta dall'aver trasceso la radice dei tuoi desideri. Questo è vero non solo per il tuo mondo interiore, ma anche per la società nella quale tu vivi. L'ordine sociale e perciò la vera libertà è raggiungibile solo nel convinto adempimento dei propri doveri individuali. Ciò che devi raggiungere è la convinzione che non puoi vivere solo per te stesso, che fai parte di una società la quale può avere un assetto armonioso solo se i suoi membri posseggono una coscienza sociale. Fa che il tuo desiderio sia il desiderio di tutti. Chi nulla desidera per sé è il più ricco degli uomini perché ha già ciò che gli altri cercano di raggiungere appagando i loro desideri. Se desideri sapere, sappi per istruire, ma non istruire per essere considerato un maestro e perciò essere amato. Piuttosto ama, non adorare i morti per quanto degni possano essere stati. Ama i vivi, ma non far dipendere da essi la tua felicità. Infelice è l'uomo che fa dipendere dagli altri la sua gioia. Non aver paura del timore, del dolore. Se non sai nulla della sofferenza, cosa puoi sapere della felicità? Se non hai patito un sopruso, cosa puoi sapere e come puoi amare la giustizia? Ricorda, l'uomo deve conoscere la felicità ed il dolore, il bene ed il male, per essere al di là di essi. On male, pace sia con voi e con tutti gli uomini, figlia. Saluto caramente tutti voi, figli, in particolare coloro che non possono sovente udire la nostra voce così direttamente. Assicuro tutti voi, o figli, che la vostra presenza è costante nel nostro cuore. Vi seguiamo nella vostra esistenza di ogni giorno. Già sappiamo che cosa vi attende, quali sono i problemi che dovrete affrontare. Ma ricordatevi che importante per ciascuno di voi e l'affrontarli, siano essi giusti o meno, ma sempre dovete agire, non restare tiepidi di fronte a ciò che la vita vi riserva. Vi abbraccio tutti, caramente, che la pace sia con voi e con tutti.